Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La Santa Eucaristia, il ricordo di Gesù nell'ultima cena, è sempre anche l'invocazione perché Egli ritorni, è sempre anche la preghiera di tutta la Chiesa a nome dell'umanità per la venuta del Regno di Dio. Ecco, pensiamo oggi, fin dall'inizio dell'Eucaristia, alla preghiera che Gesù ci ha insegnato e che noi ripetiamo e dobbiamo ripetere ogni giorno, il Padre nostro, nel quale noi chiediamo ancora, continuiamo a chiedere, venga il tuo regno, venga il tuo regno.
Dal libro del profeta Daniele, capitolo 12, i primi 3 versetti. In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetti dall'11 al 18. Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. A noi lo testimonia anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto, questa è l'alleanza che io stipulerò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, io porrò le mie leggi nei loro cuori e le imprimerò nella loro mente. Dice, e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 13, versetti 24-32. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta del fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre.
Parola del Signore.
Queste parole che abbiamo ascoltato nel Vangelo, ma anche nella prima lettura, come dobbiamo comprenderle? Dobbiamo prenderle alla lettera? Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. E poi ciò che segue. Anche la prima lettura, come anche nel Vangelo, ci parla di un tempo di angoscia, di tribolazione. Vedete, per esempio, nel Vangelo, nel brano che ci è stato proposto oggi, che è la parte di un discorso di Gesù, dopo quella tribolazione il sole si oscurerà. Questi testi, che sono difficili per noi, dobbiamo tenere conto che sono stati il conforto, la consolazione di tutti coloro, soprattutto anticamente al tempo degli Apostoli e dopo subito, di tutti coloro che erano nella tribolazione, nella prova. Questi sono testi di consolazione. E voi mi direte, ma come fanno a essere testi di conforto, di consolazione, dal momento che parlano con questi termini? Dobbiamo appunto farci una domanda per comprendere questi testi, perché questi testi sono una risposta a questa domanda. Vogliono sostenere la fede in Dio, Dio che è il creatore del mondo e di tutta la storia degli uomini. E Dio che è buono, che ha fatto tutto bene per il bene, che è onnipotente, buono e giusto. Questa è la fede. In questo consiste essenzialmente la fede. E come mai? Ecco la domanda. Come mai c'è tanto male nella creazione di Dio? Ecco il mistero. Ecco la risposta che ci danno queste parole, che sono testi di conforto, non vanno presi alla lettera. Difatti sono pieni di immagini. La luna, il sole, le nubi, verrà sulle nubi, è un'immagine. Questi testi ci dicono che il male di tutta la storia degli uomini è un mistero. È un mistero difficile, profondo, nascosto, in cui c'entrano anche gli uomini, e come. Gli uomini possono collaborare col mistero del male, ma anche possono respingere il mistero del male. Ci dicono questi testi che il male regna Se noi leggessimo il libro della prima lettura, il libro di Daniele, non abbiamo la possibilità qui, noi vedremmo come questa è la prima grande descrizione e verità del profeta Daniele, che mostra la storia umana come la storia di potenze, di regni violenti e oppressivi, di tragedie, di violenza soprattutto, di ingiustizia. Così vede la storia del mondo. E poi annuncia che verrà un altro regno, il regno di Dio. Non siamo abituati a sentire questa parola, regno di Dio, perché Gesù, quando ha cominciato a predicare, ha usato proprio questa espressione. Convertitevi, perché il regno di Dio è vicino. È vicino il momento in cui Dio regnerà e cambierà tutto, sconfiggerà il male e farà trionfare la giustizia, la pace, la bontà, il regno di Dio, che si oppone al regno del mondo, alla storia del male, al mistero profondo del male. Ecco allora, se noi leggiamo questi testi, anche il discorso di Gesù nel Vangelo, tenendo conto di questa domanda e di questa promessa, cioè che il regno di Dio verrà, anziché è vicino, noi comprendiamo che questi testi non vanno interpretati come se ci offrissero la possibilità di calcolare sul piano umano storico il regno di Dio è vicino. Non sono fatti per questo. E difatti troviamo anche nel Vangelo di oggi una specie di contraddizione o di tensione, che da un lato si dice che il regno di Dio, che lui è alle porte. Si dice che entro questa generazione tutto avverrà. E poi subito dopo, quel giorno e quell'ora, è sconosciuto. Non solo è sconosciuto agli uomini, non solo è sconosciuto ai discepoli di Gesù, è sconosciuto anche agli angeli, è sconosciuto anche al Figlio, dice così, a Gesù stesso. È soltanto il Padre, Dio, che conosce il giorno e l'ora. Noi comprendiamo in questo modo che questi testi non sono fatti perché noi possiamo calcolare, e difatti se avessimo letto per intero il discorso di Gesù, cioè dall'inizio, perché questa è la fine, potremmo vedere bene come Gesù stesso è preoccupato di questo. E tutta la prima parte del discorso, proprio così inizia, dice ai discepoli di stare attenti, di non calcolare, di fidarsi soltanto di Dio. Perché questo è lo spirito di questi testi, è il conforto per chi è nella prova che il regno di Dio è vicino. È soprattutto il sostegno alla fede. Ed è il sostegno a quella preghiera che, come dicevo all'inizio della Messa, noi ripetiamo ogni giorno, ripetiamo in ogni Eucaristia: venga il tuo regno. Solo che questa preghiera che ci ha insegnato Gesù, venga il tuo regno, non può essere solo fatta con le labbra. È importante farla con le labbra, con la mente e con le labbra, perché in questo modo ci ricordiamo, facciamo un atto di fede, un'invocazione di fede, venga il tuo regno. Ma dobbiamo comprendere che quando noi preghiamo e diciamo venga il tuo regno, ci impegniamo noi stessi. E Gesù ha spiegato questo. Dire venga il tuo regno significa stare dalla parte del regno di Dio. Significa collaborare con la venuta del regno di Dio, significa vivere anticipando il regno di Dio nella nostra vita. Quando Gesù ha spiegato le beatitudini, e adesso possiamo comprendere in una luce più adeguata quel testo che conosciamo molto bene, le beatitudini, è in questa luce che vanno lette. Beati i poveri in spirito, perché il regno di Dio sarà per loro. Che vuol dire? Quando verrà il regno di Dio? Quando Dio finalmente regnerà? Per chi regnerà? Chi godrà del suo regno? I poveri in spirito, cioè gli umili, cioè non gli orgogliosi, non gli arroganti, gli umili. Ecco la collaborazione, ecco il senso della preghiera venga il tuo regno. Poi Gesù aggiunge, ricordiamo le beatitudini che vanno lette così. E questo è il senso, il conforto delle beatitudini. Quando Gesù dice beati, non è un masochista Gesù. Non sta dicendo che uno che sta male è fortunato lui. Non è questo il senso delle beatitudini. Beati gli umili perché saranno loro a poter godere del regno di Dio, perché il regno di Dio è il regno dell'umiltà, perché Dio è umile. Poi aggiunge tutte le altre, ricordiamolo questo, beati i miti. Perché? Perché sono loro che erediteranno la terra, che non è questa terra qui. Erediteranno la vita eterna. Sono loro, il che vuol dire non i violenti. Non sono i violenti che erediteranno il regno di Dio, ma i miti. Noi comprendiamo come allora tutto il discorso che abbiamo letto, la promessa che verrà, il sole si oscurerà, non va preso in senso letterale, ma sono molto importanti queste immagini, perché ci dicono che cambierà tutto. Sostengono la nostra fede nel regno di Dio. Beati coloro che fanno misericordia, perché sono loro che riceveranno la misericordia di Dio. Chi riceverà la grande misericordia quando Dio verrà e non il giudizio di Dio? Coloro che hanno fatto misericordia agli altri, coloro che sono stati misericordiosi, a loro e non invece a coloro che sono stati contro, al contrario della misericordia, loro riceveranno la grande misericordia di Dio. Tutte le beatitudini andrebbero così lette, e su questo punto andrebbe sottolineato come è nel testo originale soprattutto. Sono loro che riceveranno la misericordia. E così via. Ecco, mi sembra che noi, beati quelli che, i beati pacifici, quelli che fanno la pace, perché sono loro che saranno da Dio chiamati figli di Dio. Dio li chiamerà a sé e dirà loro: voi siete miei figli, perché avete fatto la pace, perché Dio è un Dio di pace. Ecco il modo, cioè, per anticipare e collaborare con Dio e col suo regno, anticipando la venuta del regno di Dio definitiva, con la testimonianza di fede e con le opere dell'umiltà, della carità, della misericordia. Ecco, allora mi sembra che noi possiamo fermarci qui, comprendere che questa parola, questo Vangelo è un grande conforto. Verrà il Figlio dell'uomo, verrà il regno di Dio, ma ci dice anche, e soprattutto teniamo conto oggi, direi, quando diciamo il Padre nostro prima della comunione, ecco che noi ci impegniamo in quel modo, chiediamo a Dio la sua grazia, ma anche ci impegniamo, venga il tuo regno. Ci impegniamo in questo modo, cioè la nostra preghiera non può essere solo con le labbra, deve diventare la nostra vita, il nostro comportamento. Ecco, uniamo veramente i nostri cuori. Chiediamo al Signore che venga il suo regno e preghiamo per il bene del mondo. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. A tutti gli uomini, in particolare a chi non si sente amato, a chi è nella prova, agli esclusi e agli abbandonati, ai più bisognosi, ai perseguitati, a tutti gli ultimi della terra, mandi oggi il Signore un raggio della sua luce. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi si fa anche memoria di Santa Elisabetta di Ungheria, che dedicò la sua vita all'accoglienza dei bisognosi e all'assistenza degli ammalati. Preghiamo per sua intercessione per tutta la Chiesa. Rimanga sempre fedele al Vangelo, ne testimoni il valore universale per la convivenza pacifica fra gli uomini e fra gli uomini e ciò che Dio ha creato. Preghiamo. Imploriamo il dono e la grazia della pace. Vigiliamo affinché le nostre coscienze non si rassegnino alla quotidianità crudele dei conflitti. In particolare supplichiamo per la terra del Signore. E con il Salmo 122 chiediamo pace per Gerusalemme, pace per coloro che l'amano, pace e perdono. Signore, pietà di noi, preghiamo. Per Papa Francesco, perché trovi sostegno anche dalla nostra preghiera nella fatica del suo ministero e il Signore continui a sostenerlo e ispirarlo nella sua fragilità. Preghiamo. Preghiamo oggi per la nostra regione, e visto che ci siamo anche per l'Umbria, perché coloro che verranno eletti comprendano l'importanza civile e sociale del loro ruolo e svolgano la loro opera politica con l'unico fine del bene comune. Preghiamo. Continuiamo a pregare il Signore.
Aggiungiamo tutte le altre intenzioni di ciascuno di noi qui, delle nostre case, dei nostri ambienti di lavoro, e poi di nuovo per tutti quelli che nel mondo sono più tribolati, non hanno una prospettiva di futuro, una vita degna. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.